Intanto volevo iniziare con un'invocazione allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sano, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ci sediamo. Che il microfono qua non c'è mica, vero qui? Un microfono da mettere qua. Che non vedo quelli là nascosti.
Dietro l'altare.
È lì sotto. Ah, c'è sotto l'altare?
Sotto.
No. Va bene.
È acceso.
Prendo la roba qua.
Facciamo il blocco.
Che meglio, non l'avevo visto, non l'avevo. Prima di leggere il testo che vi è stato dato, no, di Paolo ai Corinti, volevo fare una breve, non brevissima, diciamo, introduzione sul tema dell'attesa. Il titolo appunto è Noi siamo attesi, quindi aspettatevi gli uni gli altri, che è il testo della lettera di Paolo ai Corinti. Quest'estate, quando sono andato in Brasile, mi sono portato dietro questo librettino che è piccolino, ed è un teologo che fa un po' un riassunto di tutte le ipotesi fatte dai teologi sulle realtà ultime, cioè sul dopo morte. Alcune un po' più complicate, alcune un po' meno, dove cercano sempre di dare una lettura, no, dei tempi ultimi, di cui Gesù ultimamente ha parlato molto nei Vangeli delle settimane feriali che abbiamo avuto prima dell'Avvento. E mi è piaciuta l'ultima riga. Ho dovuto leggere tutto il libro per leggere l'ultima riga, ma vi leggo brevemente le parti prima. Lui qui cita un teologo famoso, Moltmann, che aveva un amico filosofo ebreo, Ernst Bloch, col quale dialogavano spesso, no? E questo Bloch, filosofo ebreo, gli dice: Bloch domandava con insistenza all'amico teologo che cosa si attende veramente dopo la morte, e su questo voleva una risposta non evasiva. Per fare il giro del mondo, dimmi. La risposta del teologo è stata: noi siamo attesi. Cioè, non ha fatto delle grandi elucubrazioni su come sarà la vita dopo la morte, no? Che tipo di tempo c'è dopo rispetto a quello di oggi, una riflessione che i teologi spesso fanno, ma nel Vangelo si vede che per Gesù gli ultimi tempi sono cominciati con Lui, quindi per Gesù nel Vangelo la fine del mondo è già cominciata con Gesù, quindi comincia adesso ma poi diventerà piena dopo. Lui è andato all'anima. Noi siamo attesi. Cioè c'è qualcuno che ci aspetta. E questo ho visto come di fatto è l'atteggiamento che Dio, attraverso Gesù ancora in modo più esplicito, mostra molte volte nel Vangelo quando incontra la gente, perché esprime qual è la natura di Dio. Non vede l'ora di incontrarci. E mi sono andato a vedere, a me piace molto trovare il significato etimologico delle parole, no?
non so, un vocabolario vecchio bacucco, che però è quello che mettono sempre in internet, quindi è autentico, e fa vedere che l'origine della parola aspettare deriva da due parole, che è guardare verso. E questa cosa mi ha messo ancora più luce dentro, perché ricordo che quando fui ricoverato all'ospedale 15-20 anni fa, io mi ricordo che guardavo sempre la porta. Ci sono stato 3 giorni, mica un mese, 3 giorni, col desiderio che arrivasse qualcuno. Nel senso che quando vivi una situazione di fragilità o di solitudine, diventa evidentissima la nostra natura umana, che è fatta per aspettare qualcuno, desiderare un incontro. Noi siamo attesi. E questo sentimento definisce come davvero strutturato l'uomo. L'abbiamo visto di recente in un lettino anche in parrocchia, guardando il famoso testo della Genesi, quando Dio crea la donna, no? Non è bene che l'uomo sia solo. E Adamo cerca in tutto il giardino terrestre, cerca dove trovare, no, qualcuno che gli sia simile, gira, bellissimo tutto quello che vedi in questo giardino, ma sente che manca qualcosa. E quando Dio crea Eva, dice finalmente, cioè non vedevo l'ora. Mi stava aspettando un incontro che non lo facesse sentire solo, cioè che coprisse questa solitudine, che gli fosse corrispondente. Il testo dice addirittura, è interessante questo, che mi stia di fronte, cioè con l'altro posso guardarmi, guardare verso. Quindi l'attesa è una struttura dell'essere umano. Non si vive senza attesa, perché mi manca qualcosa, mi sento solo, non sono completo. L'attesa di un incontro. E credo che sia proprio Dio che ci ha creato con questa nostalgia di un incontro che ci riempia, che ci dia un senso di pienezza, che ci faccia sentire interi. Quindi noi siamo attesi. E credo che l'esperienza che le volte che la facciamo ci riempie davvero il cuore. Era tanto che ti aspettavo. Ti si allagano i polmoni. Forse non capita troppe volte nella vita, però ti fa capire, no, come davvero senza l'altro noi non siamo completi. Diceva Tonino Bello, no, che tutti noi nasciamo con un'ala sola, soltanto insieme all'altro, che c'è l'altro pezzo d'ala, possiamo volare da solo. Con un'ala sola non voli, con due ali sì, come essere in due. Allora ho voluto vedere un po' in alcuni brani del Vangelo, soprattutto di Luca, perché ultimamente li abbiamo letti vari nelle settimane prima dell'Avvento, su atteggiamenti di attesa. Se vi cito velocemente, uno è Luca 12, dal versetto 35. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. A me questa sembra che sia una descrizione esagerata del paradiso. Esagerata. Perché un padrone non si mette a servire i servi a tavola dopo che torna da un viaggio di nozze. Quindi qui dice che se i servi sanno che il padrone loro torna da un matrimonio, no? Sembra quasi il matrimonio fra Dio e l'umanità che avviene con Gesù, no? Se tu lo aspetti, lui fa da cameriere a te, lui che è il padrone. Si stringe le vesti ai fianchi come fanno gli schiavi, i servi di casa, e passa a servirti, ti fa mettere comodo seduto a tavola e passa a lui darti da mangiare. Quindi mi sembra che quello che arriva dopo è molto più che aspettare il padrone, perché non solo viene per incontrarti, festeggiare con te le sue nozze, ma diventa tuo servo. E troppa grazia a Sant'Antonio, cioè mi viene dato di più di quello che io avevo sperato. Quindi aspetto colui con cui voglio condividere questa festa e lui mi dice: siediti, ci penso io. Un altro brano che è unico di Luca, che è il famoso capitolo 15 del figlio prodigo, no? Dove penso alla pecora che si è smarrita, che è il primo brano, no? E la pecora dopo scopre di essere stata cercata, col timore da parte del padrone anche di non poterla trovare. Quindi anche questo sentirsi cercati, no, risveglia in noi la nostra struttura portante. Siamo fatti per aspettare un incontro che ci libera, che ci salva, in questo caso ancora di più perché sei smarrito e non sai se sopravviverai. Quindi vedete come l'attesa non è un atteggiamento passivo, perché io, se penso ad aspettare, tipo una sala d'aspetto, sono lì, mi metto seduto con le braccia conserte, aspettando di essere chiamato, no? Invece l'attesa che vediamo nel Vangelo è un'attesa di una persona che cerca con lo sguardo costantemente un incontro. Immagino sta pecora che si è smarrita, che non vedo sentire dei passi di qualcuno che la viene a cercare e la salva. Col figlio prodigo, che è sempre il capitolo 15, il figlio va via, il padre non sa se il figlio torna, non lo sa, potrebbe anche morire, tanto ormai il figlio lo ha già ritenuto morto, gli ha preso parte dell'eredità, quindi è come per me come se tu fossi morto. Sto padre invece spera che il figlio torni. E come fa a vedere questo atteggiamento di speranza che il figlio torni? Lui dice il fatto che quando lo vede di lontano gli corre incontro. Quindi sto padre non dice quanti mesi sono passati, quanto tempo è passato, per cui lui continuava a gestire la casa, gli altri servi, l'altro figlio. Non stava seduto sulla porta a aspettare che il figlio tornasse, no? Però lo immagino come girando per caso, ogni tanto guardava fuori dalla finestra sperando di vederlo. Quindi faceva l'altro, poi ripassava. Quindi era sempre attento ai piccoli segnali di ritorno possibile del figlio. Appena lo vede, lascia stare quello che sta facendo e gli corre incontro. Lo abbraccia e lo bacia. Quando uno si sente aspettato in questo modo, anche se ne ha combinate tante, percepisce che dentro di sé c'è una parte che lui forse ancora non ha visto del tutto, che è buona e che l'altro vede, ma che io non sono in grado di vedere. Quindi questa accoglienza, no, che mi fa sentire aspettato, mi fa sentire cercato, risveglia in me delle potenzialità che casomai io avevo perso di vista. C'è una parte di me che invece, ma guarda, ce l'ho anch'io, su questa posso ricostruire la mia vita. Ma se mi sento semplicemente un utente, non uno cercato o non uno aspettato, è come se non avessi valore. Quindi l'atteggiamento dell'accoglienza deve nutrirsi proprio anche di questo senso di attesa e di far sentire all'altro che io ti ho cercato o ti ho aspettato. Io quando penso a questo penso sempre anche all'incontro che è avvenuto nell'Orto degli Ulivi, no? Fra Gesù e Giuda, che noi condanniamo troppo facilmente. Giuda lo vede, no, Dio, Gesù vede Giuda e lo saluta, chiamandolo amico. Non dire che ti venga un accidente o disgraziato, come forse sarebbe venuto spontaneo dire, per il fatto che lui poi alla fine mi tradisce e mi consegna alla morte. Amico. Cioè vuole aiutare Gesù l'altro, in questo caso in quel momento lì il nemico per eccellenza, a rivedere in sé una piccola luce sulla quale può ripartire la sua vita, al di là di quello che sta facendo e che ormai ha già fatto perché era troppo tardi. Una luce. Quindi l'essere attento all'altro, no? Che l'altro sia cercato da me, aspettato da me, accende luci nella persona, che la può aiutare, lo speriamo, a scoprire delle parti di sé che aveva sepolto, tanto ormai per tutti sono cattivo, per tutti sono indesiderato, faccio soltanto del male e non vedo casomai delle parti positive dentro di me. L'attesa è questa. Genera questo, può generare questo. Lo vedremo fra poco nelle feste anche di Natale, cioè penso ai magi quando vedono sto segno, capito? E quando vedono il bambino una luce immensa, cioè una ricerca che è stata premiata perché cresceva sempre di più un sentimento di gioia. Quando arrivano, vedono questo piccolo bambino, dove di fatto si sentono accolti loro dal bambino. Gioia per loro, stupore per Maria e Giuseppe che non si rendono conto di quello che sta succedendo. Questi qua che gliel'ha detto, come fanno a saperlo? Cioè poi degli stranieri, dei pastori fuori legge riconoscono la bellezza di questo bambino, quindi Maria un po' paura forse l'ha avuta. L'altro episodio che mi ricorda il senso dell'attesa è l'incontro fra Gesù e Zaccheo, no? In Luca 19. Zaccheo non sa, è curioso. Ha sentito parlare di questo Gesù che ha guarito un cieco il giorno prima, lo vuol conoscere. Siccome è piccolo, sale sull'albero. Quando Gesù lo vede, lo chiama per nome, quindi sa che era molto conosciuto Zaccheo, quel lì a Gerico. Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua, devo. Quando Luca usa questo verbo, indica che è Dio che desidera questo. Zaccheo, Dio ti aspetta. E questo probabilmente risveglia in Zaccheo anche lui un'attesa, no, di questo incontro liberatore che forse non era ancora chiaro del tutto dentro di sé, non pienamente consapevole, ma quando arriva a casa pieno di gioia, ma tutti mi dicono che sono un peccatore, anzi lo dicono, mentre va in casa di Zaccheo, la gente dice, ma che razza di messia è sto qua, che va in casa dei peccatori? Zaccheo lo sa benissimo, che è un imperdonabile. Molte guide spirituali di allora, di farisei, avevano fatto un elenco di persone imperdonabili, cioè per cui non c'era remissione, per questi qua, sentendosi imperdonabili da parte dell'autorità religiosa del tempo, dice, tanto non posso fare altro che continuare a fare l'usuraio. Quindi una condanna dalla quale non può venire fuori. E Zaccheo quando vede, dice Gesù, devo fermarmi a casa tua, cioè Dio ti cerca, Dio ti aspetta, vuole incontrarti, ma Zaccheo scende di corsa, non c'è più paura di nessuno, lo coglie in casa, fa una gran festa. Gesù non gli ha chiesto niente. E dice, do la metà dei miei beni ai poveri e se ho rubato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Non gli ha chiesto niente. Ha scelto Zaccheo di fare così. Vedete come Zaccheo, no, che è sempre stato condannato per essere uno che rubava i soldi agli altri, che è vero, però scopre questa nuova possibilità per sé di donare, non di prendere. E non gliel'ha chiesto nessuno. Però sentendosi valorizzato, cioè Dio mi cerca, Dio mi aspetta, desidera un incontro con me, pum, questa parte positiva di Zaccheo esplode. Quindi vedete come il senso dell'attesa può risvegliare in noi l'umanità originaria. L'ultimo brano che leggo, dopo andiamo al testo di stamattina, è Luca 21, dal versetto 25 al 28, sto leggendo tutto, perché parla della fine dei tempi qui, Vi saranno, dice Gesù, segni nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Vedete i due atteggiamenti contrastanti, no? Il primo, da parte degli uomini che vedranno questi sconvolgimenti nel cosmo, e dice: gli uomini moriranno per la paura. Per voi invece, alzate la testa, la liberazione è vicina. Da dove deriva questo diverso atteggiamento? Gli uomini morranno per la paura, per voi, uomini pure voi, discepoli, alzate la testa perché la vostra liberazione è vicina. Che cosa fa in modo che l'atteggiamento sia diverso? Torno a un'altra domanda del Vangelo di Gesù, dice, no? Chi vuole trattenere la vita per sé la perde. Morranno per la paura, perché stanno perdendo ciò a cui si sono affidati. Per voi invece, chi dà la vita la trova, risollevate il capo, alzatevi, perché la vostra liberazione è vicina. Quindi tu che hai capito, discepolo, che questa catastrofe è preludio a un incontro definitivo con Dio, per te è un aspettare una liberazione. È un aspettare una pienezza di vita che ti viene dall'incontro con Lui. Per cui quei segni a te non faranno paura, ma fanno paura a chi si è attaccato alle cose e le perderà. Allora, pensando al tempo dell'Avvento, no? mi viene appunto da riflettere sul senso dell'attesa. L'attesa del Natale è un po' banale, viene tutti gli anni. Io più che altro direi attesa di un Dio che mi attende, di un Dio che mi aspetta, per cui sto con la testa in alto. Se guardo soltanto in modo orizzontale, io vedo soltanto una frenesia, no, di attività, un riempirsi i vuoti, no, con le cose che abbiamo, un consumismo che usiamo in tutti i sensi, sia a livello di cose pratiche, ma anche di impegni, relazioni, cose da fare. Consumismo pure quello diventa. E non c'è la testa in alto per l'attesa di un incontro invece che è liberatorio. Questo il Papa lo chiama la tentazione della mondanità dentro alla Chiesa. Fare tante cose, organizzare tante cose, che poi ovvio, per quanto belle siano, energie ne mangiano lo stesso, ma di per sé non mi fanno tenere la testa alta quelle lì. Credo di dimenticarmi che sono aspettato da Dio, che Dio desidera incontrarmi, desidera riempirmi, di modo che dopo, una volta riempito, le azioni che io farò saranno una conseguenza di questa pienezza, non di un organigramma che mi sono prefissato e che devo fare per forza. Arriva Natale con lo stanco morto. Quindi sapere che sono aspettato da Lui, questo credo che dia più speranza. E lo pensavo anche a maggior ragione ieri sera, quando sentivo del telegiornale il rapporto del Censis, no? Mi ha colpito in particolare. Vabbè che l'ottimismo non è una virtù cristiana, però mi fa capire un po' lo sguardo che gli italiani hanno, no? E chi era ottimista pensando alla vita, il 14%. Un po' bassettina, eh? E mi sono chiesto quanti cristiani sono stati intervistati. Sapete come la vita rischia di mangiarci, no? Anche la fede, cioè l'atteggiamento di fede, che semmai abbiamo le pratiche della fede, che vuol dire che andiamo a messa, facciamo tutte le nostre azioni nelle nostre comunità parrocchiali, ma con un ritmo che può mangiarci la fede, anche mentre facciamo le cose di Dio. Questo è un pericolo sottile, ma molto diffuso. Nei preti non ne parliamo. Il rischio di essere ovunque, dappertutto, fare tutto. Non ti rendi conto che dentro la legge poi dopo non ce l'hai più. E che aspetti dopo? Di dormire. Non aspetti un incontro, no? Che possa essere liberatorio. Alzate il capo, la vostra liberazione è vicina. Adesso andiamo al testo di... Io ho pensato questo, cioè siccome siamo attesi, questo deve comportare, no, una visione dei rapporti umani legata a questo sentirci attesi. Per cui mi è venuto in mente subito questo brano di San Paolo in cui dice: quindi aspettatevi gli uni gli altri. Siccome tu sei atteso e questa attesa vedi che ti riempie il cuore, ti rivalorizza, no? Ti fa percepire che sei una perla preziosa per il Signore, ovvio che dopo tu questo atteggiamento dovresti tradurlo nel rapporto con gli altri. Quindi siccome sei aspettato da Dio, aspettiamoci gli uni gli altri. Qualcuno che viene a leggere questo testo qua? Al microfono. Così cambiamo voce. Vieni. Leggi.
Corinzi 11. E mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È necessario, infatti, che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più mangiare la cena del Signore. Ciascuno, infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto, e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, perché finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo muniti per non essere condannati insieme con questo mondo. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi radunate a vostra condanna, quando alle altre cose le sistemerò alla mia venuta.
Per Paolo c'è qualcosa di imprescindibile. Da Gesù abbiamo ricevuto questo, non si può cambiare. O teniamo conto che nelle prime comunità cristiane l'Eucaristia veniva celebrata durante una cena, alla faccia del digiuno. Durante una cena la parte finale era l'Eucaristia, come era avvenuto nella Giovedì Santo, no? La cena pasquale, Gesù nella parte finale ha aggiunto, no, il pane e il vino, facendo di questi due segni l'Eucaristia. E quindi la comunità cristiana ogni settimana ripeteva quella cena, no? E alla fine della cena c'era l'Eucaristia. Paolo viene a sapere che questa comunità di Corinto, una comunità molto vivace, molto eterogenea, succede che si abitua, no, a questo rito, e cosa fa? Invece di, la parte finale importante ovviamente era quella eucaristica, nella precedente ognuno si portava qualcosa da casa, no, da mangiare, era una grande sala, mangiavano ognuno per i fatti suoi e poi dopo c'era la celebrazione insieme dell'Eucaristia. Ovviamente i ricchi che avevano molto, prendevano molto e mangiavano molto fra di loro, e i poveri dall'altra parte della stanza con quel poco mangiavano poco, e poi c'era la messa tutti insieme felici e contenti. E Paolo dice: ma non notate un'incongruenza enorme? Cioè, avete perso la visione del valore profondo dell'Eucaristia che Gesù ci ha lasciato? Ha spezzato sé per gli altri, e voi, ognuno di voi pensa invece al proprio cibo. Cioè, è il movimento anti-eucaristico per eccellenza, quello di pensare unicamente al proprio nutrimento e non vedere l'altro che non ha e che mangia con quel poco che ha. E poi tu celebri insieme. Certo, come l'abitudine, no? La celebrazione porta a perdere di vista il valore di ciò che celebri. Ma guardiamo la finezza di Paolo, che noi riusciamo di leggere in modo diverso questo qui. Quando Paolo dice, fa vedere le differenze, no? Quando partecipa alla cena, che sarebbe la celebrazione, prende prima il proprio pasto, poi c'è la celebrazione. Così uno fame, l'altro ubriaco, e poi si mangia insieme l'Eucaristia. Con questa differenza, uno ha fame, l'altro è ubriaco. È possibile fare così quando chi ha donato se stesso si è spezzato uguale per tutti? E voi invece non vi spezzate gli uni per gli altri? Tanto che dice Paolo, chi fa così mangia e beve la propria condanna. Cioè l'egoismo è antitetico all'Eucaristia, è per eccellenza anti-eucaristico. Che non basta curare bene la celebrazione, molto facile. Qualche canto, un po' di incenso, la celebrazione è perfetta, ma si vede da lì. Non avete forse le vostre case per mangiare? Tanto che da questo giorno qui in poi Paolo non farà più celebrare la messa come prima. Da questo momento in poi nella Chiesa si celebrerà soltanto l'Eucaristia al di fuori della condivisione precedente. Perché sente che c'è un rischio che discredita che cosa? L'Eucaristia, dove la gente non capisce, cioè anche quelli che vedono non capiscono il significato dell'Eucaristia se vedono i due segni contraddittori. Piuttosto non è che mangiate a casa. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore. Quindi vuol dire che realmente voi vi collegate, no, col sacramento alla morte del Signore. Quindi non screditate questo sacramento. Quindi chiunque in modo indegno, qual è il modo indegno di mangiare il pane e bere il calice? Qual è il modo indegno? Che ognuno pensi a sé. Questo è il modo indegno. Tanto che dopo dice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Chi è questo corpo del Signore? Noi da bravi cristiani del 2019 diremmo, beh, uno che riceve l'Eucaristia non riconosce che quello è il corpo di Cristo e che quello è il sangue di Cristo. No. Per Paolo il corpo del Signore è la comunità che celebra. Ha parlato fino adesso di differenze, nel modo indegno, sono le differenze, le disuguaglianze. Cioè vuol dire che io non riconosco l'altro corpo del Signore, cioè parte di me. Quindi il corpo siamo tutti insieme, quindi se l'altro non lo riconosco pensando unicamente a me, io non riconosco il corpo del Signore, io non posso accostarmi al sacramento dell'Eucaristia se non riconosco l'altro come mio fratello. Non posso. Quindi quante messe invalide ci sono in giro? Non valide lo sono perché la consacrazione va lo stesso, però non sono eucaristie. Quindi l'atteggiamento no, è proprio quello di io dico sempre come battuta, ma non è una battuta. Quando vado davanti al ministro a ricevere l'eucaristia e dico amen, non dico soltanto amen vuol dire sì, questo è Gesù, ma dico amen anche a quello di fianco, sì, questo è mio fratello. Altrimenti l'eucaristia non è completa. Quindi per quello che l'eucaristia dovrebbe essere una, coi bambini dico sempre che è un po' un fare un pieno di benzina, no? Di energia che mi butta verso l'altro. Altrimenti io ricevo un dono preziosissimo, me lo chiudo in cassaforte e non lo condivido con nessuno. Fa la muffa, non serve a niente, come avere un bel diamante che non vede mai nessuno. Quindi l'Eucaristia la si riceve per diventare eucaristici, non per mangiarle basta, il mio Gesù dentro di me, no. Mio non è niente. Perché se ragiono col criterio del mio, faccio come la comunità di Corinto, che mi trovo con i miei a mangiare la mia roba e gli altri per conto loro. Poi ci dobbiamo insieme. Quindi non dimentichiamolo mai che il corpo del Signore è una visione dinamica che Paolo ha, non statica, pensando unicamente all'Eucaristia. L'Eucaristia da solo non ha senso. Se non c'è la comunità, non ha senso. Glielo dice, no? Questo pane spezzato per voi, questo sangue versato per voi. Quindi se quel per voi non diventa il tuo orizzonte di vita, il vivere anche tu il per voi, non vivi l'Eucaristia. Poi Paolo va anche giù pare qui, dice, quindi chi non riconosce l'altro come parte di sé mangia e beve la propria condanna. Quindi è un sacramento che non serve, diventa inefficace dentro di te. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi non saremmo giudicati, quindi pensaci prima di andare a fare la comunione, no? O di celebrare l'Eucaristia, come vive il rapporto con i fratelli. Quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non essere condannati insieme con questo mondo. Perciò, fratelli miei, no, quello che dice prima è quello più forte, ed è per questo motivo che ci sono queste divisioni fra di voi, che qualcuno fra voi è ammalato e qualcuno è anche morto. Mamma mia, sembra quasi una condanna, sembra, no? O una maledizione. No, è ovvio che se ci si chiude per conto proprio, ci si ammala e si muore. Se parlo come se dicesse, avete fatto in modo che dentro al tessuto, alla rete della vostra comunità abbiate permesso di entrare dei germi di morte, perché avete pensato ognuno ai fatti suoi, ai fatti propri. Separarsi dagli altri è mettere legami di morte, come è capitato con Adamo ed Eva quando se mangiate di quell'albero certamente morirete. E la morte qual è stata? La separazione, nessuno si riconosce più con l'altro. Quindi Paolo dice, state attenti perché se non si vive l'Eucaristia con l'impulso che dà, no, di accoglienza dell'altro, si muore. Chi si ammala si muore. Il Papa l'ha detto in 50.000 salse quando dice che una comunità cristiana che si chiude si ammala, è vero. Si ammala e fa ammalare, quindi non è che contagioso. Perciò, conclusione, Fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. Quanto è bella sta frase. E questo mi porta a dire, quando vado a messa, per chi ci vado? Molte volte si dice, ma vado alla mia messa, mia? Non è tua. Vado dalla mia comunità con la quale celebro l'Eucaristia. L'Eucaristia di per sé è un sacramento comunitario in assoluto. Quindi quando vado desidero anche incontrare gli altri, non vado a prendere il mio Gesù. Gesù è nostro, non è mio. Di questo si dice che dobbiamo veramente pulire, spazzare, no, dal nostro individualismo molto acuto, no, il nostro rapporto con Gesù. Perché è con la comunità che io vado da Gesù. Quindi aspettatevi gli uni gli altri, vuol dire proprio questo. Io non vedo l'ora di incontrare i miei amici a messa, appunto. Non vedo l'ora di incontrarli per celebrare insieme la nostra salvezza. Per attingere insieme energia da quel dono di sé che Gesù ha fatto, da quell'offerta di sé che Gesù ha fatto. Per quello non vedo l'ora di incontrare, no? Quindi l'altro si sente aspettato, era meglio aspetto l'altro. Cioè fai sentire all'altro che tu lo aspetti, aspettateli gli uni gli altri. Questo è l'atteggiamento che porta a vivere l'Eucaristia. Se non c'è questo, facciamo gli spettatori di uno spettacolo teatrale, uno prende il suo biglietto e ciao. Ricordo anni fa quando un amico argentino era venuto a trovarmi e a messa appunto aveva dato, come nel nostro rito, ma anche in Argentina è uguale, lo scambio della pace, quello vicino a lui, e stava lo scambio della pace. Fuori da messa mi viene incontro sto ragazzo tutto arrabbiato, dico, beh, perché sei arrabbiato? Beh, quello cui ho dato la pace fuori non mi ha neanche salutato. Vedi la non corrispondenza dei gesti, no? Alla vita. Lo credo che questo può diventare anche veramente una calamita, no? Le nostre comunità, quando qualcuno sente che dalla comunità è atteso, quando sente che è aspettato, quando sente che è cercato. E questo non deve essere il compito solo del parroco, e di ogni persona è stata raggiunta dalla gloria di Dio. Aspettatevi, guardate. Mi è capitato molte volte certe persone che casomai hanno un timore enorme, no? Di essere cercato, guardate, ma non vedono l'ora. Loro ci vuole l'intuizione per farlo anche se la persona dice no, non è vero, perché è un sì grande così. Quindi bisogna ascoltare quello che l'altro non dice, non quello che dice. Che molte volte c'è un'attesa che uno si vergogna di manifestarla perché casomai le volte che l'ha fatto è rimasto ferito. E per questo credo che la comunità sia importante, perché uno da solo non può fare tutto questo, no, verso tutti questo atteggiamento, sarebbe, a parte che sarebbe egoistico e individualista, ciò faccia soltanto uno, no? Deve diventare un modo di allargarlo ad altri, in modo che la comunità diventi lei questa calamita che aiuta i suoi componenti ad aspettarsi gli uni gli altri. Ecco, forse dovremmo questa frase attaccarla alle porte della Chiesa, no? Delle nostre comunità parrocchiali. Aspettatevi gli uni gli altri. Cioè, guarda verso. L'altro si sente guardato da te, si sente cercato da te, si sente atteso e cambia sicuramente, no? L'espansione del suo cuore e diventa più facile che si creino legami di fraternità. Ma qui vi lascio con questi pensieri, poi dopo ci vediamo fra un'oretta qui, sulle 10:30, alle 11:30 ci troviamo qua e fate lavorare lo spirito, che lì che aspetta anche lui, e vediamo che cosa ci comunica per arricchirci.